Ciao a tutte le persone, a tutte e tutte le persone che ci stanno ascoltando. Siamo la consultoria autogestita e oggi siamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout a Ricongiunzioni. Trasmissione dedicata alla salute di, da, con e tra tutti e tutte, per chi chiede di essere curata e chi di non esserlo. Come ogni martedì alle 18.30 parleremo di prevenzione, di autogestione, di critica dei sistemi di cura e delle culture mediche, delle esperienze di oppressione e di liberazione nell'ambito della salute. Per scriverci o intervenire in diretta, il numero da comporre è 346-66-73-263 oppure telefono al numero 011-2495-669 per lasciare il tuo messaggio in diretta. Altrimenti puoi scrivere anche alla pagina Facebook e in generale, se ti stai brasando questa puntata, la puoi riascoltare tra i podcast della trasmissione. Anche il canale Telegram del programma Ricongiunzioni e vogliamo dirvi che autogestione vuol dire condivisione, riappropriazione da dire o da ridire e la trasmissione siete anche voi, quindi fatevi sentire. Oggi iniziamo a parlare di tossicità e riprenderemo il discorso il prossimo martedì, ovvero il 7 giugno, in via del tutto eccezionale, perché noi dovremmo essere ogni primo martedì del mese, ma siccome i mesi non hanno sempre 4 martedì, ci siamo ritrovati a fare 2 martedì di seguito. E quindi cogliamo la palla al balzo e abbiamo deciso di fare il volume 1, volume 2 questo martedì e il prossimo e di prendere il tema della tossicità in modo molto ampio, facendoci uno sviaggione che va dal concetto di relazioni tossiche alle tossicità ambientali e gli effetti sulla nostra mente, la nostra anima e anche il nostro corpo. Oggi inoltre abbiamo deciso di fare una selezione musicale un po' particolare, ovvero vi presenteremo alcuni brani che sono stati prodotti e suonati da alcune delle pioniere della musica elettronica e d'avanguardia. E quindi eccolo qui il primo brano. Vi presentiamo Laurie Anderson col suo Language is a Virus del 1986. Southern sky and train, and they seem to have gotten stuck in one of those abstract trains. And he was going. And Fred says, I think he's in some kind of pain. I think it's a pain cry. And I said, pain cry. Then language is a virus. Language, it's a virus. Well, I was talking to a friend, and I was saying I wanted you, and I was looking for you, but I couldn't find you. I couldn't feel you. And he said, hey, you talking to me? Or are you just practicing for one of those performances of yours? Hot language, it's a virus. Tell the judge that it was you. And I had to sell the car and go
to Florida because that's just my way of saying
that I love you.
I had to call you at the crack of dawn and list the times that I've been wrong. That's just my way of saying that I'm sorry.
It's a job.
Sorry?
It's a virus.
Iniziamo, insomma. Cosa intendiamo con tossicità? La parola tossico o tossicità viene dal greco ed era il veleno con cui si attingevano le frecce per renderle ancora più letali. Il primo significato, quindi, della tossicità è la sua velenosità. Quante cose sono tossiche? Tossica è l'inalazione di gas e sostanze chimiche, tossico è un farmaco in dosi errate, tossico è un alimento preparato nel modo sbagliato. Ma tossiche sono a volte anche intimità relazionali che viviamo, gli ambienti in cui cresciamo, i lavori che svolgiamo, i ruoli sociali che incorporiamo. Abbiamo introdotto la scorsa volta la rubrica La Consu vi racconta e oggi inizieremo a parlarvi di tossine del sistema endocrino, che riprenderemo poi anche nella prossima puntata. Quando parliamo di sistema endocrino, intendiamo l'insieme di ghiandole e secrezioni interne, cioè che riversano il loro prodotto nel sangue e gli ormoni da essi prodotti. L'attività di queste ghiandole è strettamente interconnessa, integrata e finemente regolata, a seconda degli stimoli esogeni ed endogeni, che provengono quindi dall'interno del nostro corpo. Prima di addentrarci nel vivo del sistema endocrino attraverso una rilettura veramente stramba, direi, vi facciamo ascoltare un'altra pioniera della musica d'avanguardia, Suzanne Ciani, con Sirens dall'album Seven Waves del 1982. Sirens è la seconda wave delle sue sette onde che compongono appunto questo meraviglioso album.
Thank you.
allora partiamo con la descrizione del sistema endocrino. Un sistema che crediamo essere avvolto da un'aura magica. Non vogliamo dire con questo che non esistano fisicamente gli organi, i fluidi e le molecole. Vogliamo dire che il sistema endocrino, così determinante per la nostra vita, ma al contempo così sfuggente e complicato, esercita un fascino particolare. Infatti, come diceva Isa, abbiamo deciso di raccontarvelo in un modo un po' atipico, utilizzando un po' di stregoneria, erbe e astrologia. L'essere umano è una pianta che ha radici verso il cielo e l'apparato riproduttivo verso la terra. Esiste una relazione tra la morfologia vegetale, la funzione ormonale e gli archetipi planetari. Intanto vi descriviamo i primi quattro. Saturno, che corrisponde all'epifisi e alla radice profonda della pianta. Giove, all'ipofisi e alla radice media. Marte corrisponde alla tiroide e alla radice superficiale. E infine, per emergere, andiamo al Sole, al cuore, al centro del sistema, che corrisponde al colletto della pianta. Partiamo dalla prima, quindi, posta più in alto nel corpo, che è l'epifisi, e corrisponde a Saturno, il quale è anch'esso il sistema più esterno dei sette. Saturno, Cronos, è il dio più antico, il creatore del tempo. L'epifisi è una ghiandola che in noi segna il tempo, il ciclo circadiano, il ritmo tra il sonno e la veglia, attraverso la secrezione della melatonina. Segue Giove ed in sequenza, quindi dal basso verso l'alto, arrivano l'ipofisi e l'ipotalamo. Come Giove, che è il re degli dèi, questo asse governa tutti i processi endocrini attraverso una serie di secrezioni ormonali. Abbiamo l'LH, l'FSH, la CTH e il TSH, che sono ormoni che regolano tutte le altre ghiandole. Abbiamo poi l'ormone somatotropo, detto GH, che sostiene tutti i processi espansivi del corpo, la floridezza delle forme, determinando la costituzione detta non a caso gioviale. Passiamo poi alla tiroide, che è il riflesso archetipico di Marte, poiché la sua funzione distruttiva marziale trova perfetto riscontro nei processi catabolici attivati dagli ormoni tiroidei e paratiroidei. L'accelerazione del metabolismo basale delle cellule, la termogenesi, quindi la produzione di calore, la riduzione della massa ossea attraverso il paratormone. La tiroxina aumenta l'efficienza marziale, incrementando l'eccitabilità nervosa, le contrazioni dei muscoli cardiaco e non cardiaco, quindi tutti i muscoli del corpo. Sostiene la produzione di globuli rossi, attraverso quindi il colore marziale, che sono portatori di ferro, il metallo di Marte. E passiamo quindi al Sole, che è il centro del sistema, che al suo rappresentante abbiamo detto nel cuore, che può essere visto come sia una pompa cardiaca muscolare, ma anche come un organo endocrino, pensate, non lo sapevate. In questo perché secerne il PNA, che è un ormone che regola la pressione dei vasi e il volume sanguigno, quindi la quantità di fluidi che stanno all'interno del nostro corpo. Le piante della segnatura solare quindi agiranno appunto sul cuore. Abbiamo deciso di presentarvi il sistema endocrino attraverso queste cose un po' atipiche, perché vogliamo mettere veramente in questione il modello conoscitivo occidentale, che si basa su un dualismo, sul binarismo, sulla mutua esclusione degli opposti, sul principio di non contraddizione. poi perché siamo anche un po' streghe, secondo me.
Assolutamente. E se no così, come ci saremmo arrivate ai pianeti, alle stregonerie, alle piante, che sono da sempre saperi collegati alle donne, ma anche a soggettività ermafrodite, sfuggenti, perché in realtà crediamo che tutto questo schematismo nei nostri cervelli non ci faccia stare poi così tanto bene.
We will gain the inevitable triumph.
Vogliamo piuttosto ibridazione, contaminazione, vogliamo las mezclas, integrazioni. Infatti crediamo in nuovi modelli conoscitivi, in nuove categorie per conoscere il mondo e per conoscere noi stesse, noi stessi, noi stessi. Questo può sembrare, forse in effetti lo è uno svarione che mi sono fatta pensando alla puntata, però non sono l'unica che ha questi desideri. Infatti esiste un modello terapeutico, diagnostico, ma anche filosofico in effetti, che in ambito accademico e quindi con toni un po' meno allucinati dei nostri, si basa esattamente su questi principi. Forse qualcuno ne ha già sentito parlare, stiamo accennando alla psico-neuro-endocrino-immunologia e quindi una scienza che tiene insieme la dimensione neurologica ma anche quella psicologica, quella del sistema immunitario e quella del sistema endocrino di cui abbiamo appena finito di parlare.
Ma di tutto ciò parleremo molto meglio nella prossima puntata che dedicheremo sempre alle tossicità. E adesso, prima di andare avanti nei nostri svarioni più o meno stregoneschi, planetari, vegetali, vi facciamo sentire una, forse la pioniera, ovvero Delia Derbyshire con Pot au Feu, un brano del 1968. Con Pot au Feu del 68, pensate voi, del 68. Ora noi stiamo correndo contro il tempo, ma ce ne strafreghiamo E una cosa che volevamo assolutamente dirvi prima di passare avanti con questo bellissimo tema delle tossicità è che avevamo già parlato di questo durante la prima puntata, dove parlavamo appunto di Mary Magic e gli effetti delle contaminazioni sull'ambiente rispetto appunto alle trasformazioni che avvengono anche sul nostro corpo. E così, prendendo un po' come ambito quelli che sono gli scenari un po' riot, diciamo che sono usciti di recente negli ultimi 2 anni delle ricerche, una basata sulle compagne Gilets Jaunes e l'altra basata sulle compagne manifestanti durante appunto le rivolte a Portland. E in questi studi dimostrano l'effetto tossico e nocivo del CS non tanto sulla pelle, sugli occhi, sui polmoni, quelle cose che già sappiamo e abbiamo testato sui nostri occhi, le nostre pelle, i nostri polmoni, ma come anche esposizioni non particolarmente di lunga durata, quindi immaginate chi invece ne ha contatto da anni in modo frequente, in modo continuativo. C'è una correlazione tra gli effetti del CS e il sistema endocrino, in particolare le alterazioni del ciclo mestruale. Queste ricerche, quindi, nonostante abbiano bisogno di altri dati per poterlo confermare, dimostrano che c'è una correlazione appunto tra gas CS e l'alterazione del ciclo mestruale. Questo perché i CS provocano quella che viene chiamata ipossia, ovvero una mancanza di ossigeno ai tessuti, che provoca poi un'alterazione del funzionamento della tiroide, che poi appunto va a influenzare, alterare anche quello che è il ciclo mestruale. Quindi che i CS non facessero bene lo sapevamo già prima, ma che i CS siano mutanti in qualche modo del nostro sistema endocrino è la prima volta che viene in qualche modo dimostrato, in particolare su una popolazione genero specifica.
Trattando la tossicità in generale, non possiamo non parlare anche delle relazioni tossiche, che probabilmente chiunque di noi ha sperimentato almeno una volta nella vita. Tossica è qualsiasi relazione tra persone che non si sostengono l'un l'altra, dove c'è conflitto e si cerca di indebolire l'altro, dove c'è competizione, dove c'è mancanza di rispetto e mancanza di coesione. Le relazioni tossiche si possono instaurare in qualsiasi tipo di ambiente, dall'amorosa, familiare, amicale o lavorativo. Queste relazioni sono spesso difficili da riconoscere, soprattutto dalle parti coinvolte. La persona con cui si crea questa dinamica agisce dei comportamenti tossici come svalutazione, frequenti litigi, sarcasmo, insulti, bugie, manipolazioni e abusi fisici, però allo stesso tempo dice di amarci e volerci bene.
Wow, I wasn't ready for this.
E così finisce col credere che in una relazione sia normale tutto questo. E così si va a distorcere pian piano la tua idea di come sia una relazione sana. In questo concorre anche un processo psicologico che è l'idealizzazione in archetipi della persona in questione, alimentato da desideri inconsci o semi-inconsci, sviluppati tramite pressioni culturali e biologiche che influenzano la nostra idea di partner, amici o collega. Noi delle relazioni e della socialità ne abbiamo bisogno, fanno parte di noi stesse e se di cattiva qualità tenderanno a intossicarci e distruggerci in tutti i nostri aspetti, ovviamente in quello emotivo ma anche in quello fisico. Queste cattive relazioni, dandoci spesso sensazioni di paura, rabbia, di non essere abbastanza, di non essere apprezzate, di sbagliare sempre, possono portare soprattutto, se portate avanti per lungo tempo, ad un abbassamento dell'autostima, delle energie, depressione, ansia, stress cronico, disturbi del sonno, disturbi alimentari, innalzamento della pressione sanguigna che alla lunga porta anche a patologie cardiache, innalzamento dei livelli di infiammazione del corpo tramite la modalità di fuga o lotta assunta dal corpo causata da frequenti tensioni e conflitti. Fino ad arrivare a casi estremi di dolore in cui si sfocia in ictus.
E adesso vi facciamo sentire Lori Spiegel con Appalachian Groove e poi vi lanceremo un breve audio per poi salutarci, purtroppo. Facciamo ascoltare adesso un estratto da un'intervista che abbiamo fatto a Tania Re. Tania è un'antropologa medica e si interessa di vegetali e la nostra relazione culturale terapeutica con loro, ma nella vita quotidiana è anche psicoterapeuta gestaltiana. Nella sua pratica clinica utilizza e studia funghi e piante psicoattive per il trattamento di diverse condizioni. È fondatrice di Anemos, realtà che vuole attivare percorsi di cura integrati considerando l'essere umano nella sua totalità. Abbiamo chiesto a Tania di parlarci dei funghi psichedelici e l'utilizzo terapeutico della psilocibina e di altre sostanze considerate proibite ancora adesso in Italia, ma che pur essendo considerate proibite poiché pericolose, in realtà da millenni vengono usate, ce lo spiegherà bene lei, a scopo soprattutto terapeutico.
È contenuta all'interno di funghi che sono i cosiddetti funghi psilocibinici, giusto appunto perché contengono tra le altre sostanze appunto la psilocibina. Io mi sono avvicinata, diciamo, al mondo della psicoterapia assistita con sostanze psicoattive o psichedelici partendo prima da un lavoro fatto con le comunità indigene, in particolare in Perù, e poi per quanto riguarda i funghi invece un lavoro in Messico, perché è un po' quella che viene considerata la nonna dei funghi psilocibinici, quantomeno quelli messicani, e appunto Maria Sabina. Maria Sabina è vissuta nel secolo scorso in un piccolo pueblo in spagnolo, che vuol dire un piccolo paesino, che si chiama Huautla de Jiménez, che sta a circa 7 ore in pullman da Città del Messico, della capitale. E lei, chiaramente io non l'ho conosciuta perché era già morta, ma a Huautla ci sono un po' i suoi discendenti. Maria Sabina negli anni 70 è stata l'iniziatrice rispetto ai funghi per molti rappresentanti della cosiddetta controcultura, per dire i Beatles, ma lo stesso Albert Hoffman, che era un chimico e che è famoso perché in qualche modo è lo scopritore, quello che ha sintetizzato l'acido lisergico, che è l'LSD. Ma prima di sintetizzare l'LSD, lui è stato allievo di Maria Sabina e ha portato poi la ranoleprona, che poi ha portato l'LSD ad assaggiare a Maria Sabina. Maria Sabina ha detto: buoni i tuoi funghi. Quindi diciamo che i funghi psilocibinici, come per le piante, diciamo che c'è un fito complesso, quindi ci sono diverse sostanze all'interno della pianta, esattamente come un essere umano, e per quanto riguarda i funghi parliamo di un fito complesso. L'LSD invece è una sostanza sintetizzata, quindi chimica, che in qualche modo è vicina, per quanto riguarda gli effetti, ai funghi psilocibinici. Studi e ricerche anche in ambito universitario sulle potenzialità terapeutiche di queste sostanze, poi adesso oggi parliamo della psilocibina, ma ce ne sono altre, è partito giusto appunto molti anni fa. Poi in qualche modo la vicinanza con i cosiddetti esponenti della controcultura, gli ibili, gli esioli, tutto questo ha fatto sì che iniziasse un'epoca chiamata un'epoca di proibizionismo, per cui anche la ricerca in ambito universitario è un arresto, per cui non si poteva studiare, stava dentro la psilocibina, stava dentro. Attualmente ancora in Italia è dentro la tabella 1 del Ministero della Salute, quindi le cosiddette sostanze tabellate, quindi proibite sia la detenzione sia il utilizzo. 40 anni dopo, all'inizio degli anni 2000, per me un po' dopo, appunto dopo essere stata a Huautla e poi in California, ho visto appunto in California, che iniziavano ad esserci delle ricerche fatte con, diciamo, secondo il modello di ricerca occidentale, quindi laboratorio e poi la parte clinica all'interno di ospedali o istituti universitari di ricerca, per cui è ricominciato l'interesse scientifico, quindi sulle proprietà terapeutiche di queste sostanze. E la psilocibina ha dimostrato di avere una serie di proprietà estremamente interessanti. Studio interessante portato avanti dall'Imperial College di Londra sul trattamento della depressione farmaco-resistente. Che cosa vuol dire? È uno stato depressivo che è resistente sia alla psicoterapia ma anche ai farmaci, quindi non c'è antidepressivo che funzioni. Poi un altro studio interessante negli Stati Uniti e a New York sull'accompagnamento delle persone nel fine vita, per cui è stato rilevato che quella che viene definita ansia esistenziale, tradotta è la paura di morire, quando ti dicono mi dispiace ma non abbiamo più una medicina per te che possa curarti, quindi possiamo solo accompagnarti, evidentemente gli accompagnamenti vengono fatti con degli oppioidi, quindi altre piante psicoattive, quindi la morfina. Solo che la morfina è diventata un farmaco e quindi ha un'altra storia. La psilocibina in questo momento non è ancora considerata farmaco, ci sono molti studi che spingono perché possa diventare una sostanza utilizzabile per quanto mi riguarda all'interno di un percorso psicoterapeutico, che sia uno stato depressivo, che sia l'accompagnamento su un fine vita, sicuramente è uno strumento molto, molto utile per la persona e si possono trovare anche online. Ad esempio gli Stati Uniti hanno, c'è questo breve film che hanno fatto proprio sull'esperienza con la psilocibina e le persone lo dichiarano, no? Ho ripreso il controllo sulla mia esistenza, in qualche modo l'aspetto della morte che mi faceva così paura, questa paura diminuisce. Tutte queste sostanze, i funghi ma anche altre piante, nelle comunità tradizionali sono chiamate piante o funghi maestri. Questo perché? Perché sono capaci di insegnare agli esseri umani una parte della realtà, compresa anche forse la morte, che non è, come dire, comprensibile se rimaniamo nell'aspetto cosiddetto ordinario. Quindi sicuramente, come tutte le sostanze, cioè, vanno dosate, il fai da te può essere pericoloso, ma se vediamo che queste sono sostanze che queste popolazioni utilizzano da migliaia di anni, quindi sicuramente ne hanno una competenza molto più grande rispetto alla nostra. Come diceva il vecchio Paracelso, di cui forse avete sentito parlare, è la dose che fa il veleno, che peraltro è anche il titolo di un libro che abbiamo scritto, proprio raccontando un po' anche gli interventi di persone che sono state invitate in Italia a raccontarci un po' le ricerche che si stanno facendo in Svizzera, piuttosto che a Praga, piuttosto che in Inghilterra o negli Stati Uniti. Quindi sì, sicuramente piante o comunque rimedi di origine naturale che hanno una possibile tossicità, questa a seconda che siano, a seconda della dose, possono essere farmaci o possono diventare delle. Per quanto riguarda le sostanze psicoattive, oltre alla parte più che parlare di veleno, mi viene da dirvi che in questo momento noi ci troviamo in Italia dove le sostanze psicoattive sono sostanze proibite.
E quindi parliamo di sostanze proibite, sostanze, soggettività, conoscenze messe al bando da questo sistema eteropatriarcale. In chiusura, visto che ci piace la ciclicità, riprendiamo il tema con cui abbiamo aperto. Parliamo di piante, pianeti e archetipi. E vi parleremo di una pianta estremamente tossica se utilizzata in dosi eccessive, ma che può essere terapeutica e depurativa se utilizzata a dose terapeutiche. Parliamo dell'aconitum, una pianta saturnina estremamente tossica a causa della sua elevata concentrazione di aconitina. È una pianta saturnina, quindi ombrosa, oscura, e cresce in ambienti grassi, boschi, Alpi degli Appennini, in Asia fino all'Himalaya. È una pianta quindi estremamente tossica, come noi vogliamo essere tossiche per questo sistema che ci opprime e ci nasconde. Si dice che venga dalla saliva di Cerbero, un animale infernale a tre teste, che sta nato dagli inferi da Eracle nella sua dodicesima fatica, colando la bava sulla terra, diede origine a questa pianta. Da questa sua natura infernale veniva utilizzata dalle streghe, era anche la pianta di Ecate, la dea della notte e delle stregonerie. Veniva utilizzata come unguento dalle streghe per volare fino al Sabba e per utilizzarla come talismano per allontanare i nemici. Perché vogliamo essere farmaco, quindi tossina e cura per questo sistema. Adesso vi lanciamo Venom di Little Smith.
Life sucks and I never tried suicide. Mind's fucked even more than I realize. Time's up, keep moving when she arrives. If you've ever heard what I heard in my mind, never tried, you'll try, that's a lie, you would die. I don't wanna ever come down from a high. I am in the best seat from time and the next breed. If you come at me directly, don't need no one to defend me. Souls in a place that an eye can't get to. Don't fuck with the deadly. Moon waves and overseas, quick coats and overseas. Fuck those who don't believe. They will never wanna admit I'm the best here from the mere fact that I've got ovaries. It's a woman's world, so to speak. Pussy, you sour. Never giving credit where it's due, cause you don't like pussy in power. Venom. My, if you ever heard what I heard in the night, what fight must have been a past life in my past life. I don't wanna ever come down from a height. My soul was sending to the sky, guess it's you and I. Got my opinion to my life, trying to get me outside. Someone's gotta pay, I ain't talking big amount. Some kind of physical pain, some kind of traumatic shit. Niggas wanna see you dead, bodies probably not there, rolling with no automatic kick. Moving scatter, you're erratic and shit. Niggas pussy licking batty and shit. Oh, you mad, they come at me, you prick. Make a move, better pattern it quick. I assume you'll be coming for blood. That makes two of us, that makes two of us, Venom. Today, like we roll trees, same lives and main minds of OD. Oh, he wanting to get some soul chill. Part of the day in the life you won't see. Part of the day in the life you can't be here for. It's a day in the life for OGs. Till the wave and the demons, I won't leave. Not a word you will listen when my soul speaks. Down I go. Follow me, follow me, follow me. Actually, don't follow me. Nobody bother me. I'm a misogynist. Fuck your policies. They wanna kick me down and demolish me. Use me or fucking abolish me. I don't wanna hear no apologies. Or I'm a yummy own head. Can't tell when he walks. I caught into the death when I dig deep. But they never find that I left. It's a mystery. Rage, not about rage. Can't figure out if I'm going insane. Ain't no doubt, we'll be showing no mercy. So think twice if you wanna get blazed. Nothing ain't nice, trying to hear no games. I don't wanna throw nobody in a flash. Truth is to stick up, hands in the air. Put the money in the bag, we'll catch your cash. Venom.
Ripetiamo il nostro invito oggi più che mai è di essere farmaco, cura e tossina, quindi che siamo cura ma anche tossine per questo sistema patriarcale. E prima di salutarci facciamo parlare Claudia, che ci racconta della mobilitazione nazionale RSA RSD avvenuta ieri. Claudia, mi riesci a sentire?
Sì, certo, buonasera.
Ciao, buonasera. E niente, volevamo chiederti com'è andata ieri, qual è la situazione generale e che risposte sono state ricevute, se ce ne sono state.
Certo, allora ieri dopo la giornata di mobilitazione nazionale in sette città le mobilitazioni si sono svolte sotto le prefetture, sotto le regioni e qui a Roma al Ministero della Salute. Ovviamente per quanto riguarda le prefetture ci sono stati degli incontri con i prefetti, i viceprefetti che sono serviti solo a sollecitare l'incontro di Roma. E mentre invece per esempio Firenze è riuscita in qualche modo anche a interloquire con qualcuno della regione sull'argomento, insomma. E a Roma ciò che abbiamo ottenuto è stato un incontro con il vice capogabinetto Milonis e con la dottoressa Liliana La Sala e la dottoressa Chiara Dia, che fanno parte della direzione prevenzione sanitaria. È ovviamente un incontro molto a ribasso di quello che noi chiedevamo, perché provocatoriamente chiedevamo un incontro con il ministro, perché nell'incontro del 30 marzo diciamo gli impegni presi erano stati completamente disattesi e quindi chiedevamo di parlare direttamente con il ministro. A questo incontro, che è stato molto anche molto teso, perché ovviamente non era quello che volevamo, abbiamo continuato a spingere per avere un incontro e l'apertura di un tavolo serio sull'argomento con il ministro. E abbiamo dichiarato che non ce ne saremmo andate da là fin quando non ci avrebbero dato come minimo un appuntamento, un giorno, un orario. E questo giorno è l'8 giugno alle 3 al Ministero della Sanità e loro ci hanno assicurato che ci sarà in questo incontro sia la parte politica che la parte tecnica per affrontare sia l'emergenza, che ovviamente è il ritorno alla normalità delle visite al rispetto dei diritti umani come minima base di partenza, e poi quello che noi vorremmo riuscire a fare, che non è semplice, ma è cercare di costringere queste persone in qualche modo a ripensare queste strutture che hanno ampiamente dimostrato di non poter curare le fragilità di questo paese, proprio ampiamente dimostrato. Quindi quello che vogliamo in qualche modo è costringere il governo e anche le regioni, perché ovviamente ci muoviamo in un contesto di autonomia regionale molto forte sulla sanità, e quindi sappiamo anche molto bene che la lotta continuerà molto e sarà molto dura anche nei confronti delle regioni, però fondamentalmente quello che vorremmo cambiasse è proprio la concezione di queste strutture.
Grazie mille Claudia. Allora l'appuntamento che avete, hai detto, sarà l'8 giugno, quindi poi ci aggiornerete su appunto le risposte che avete ricevuto e noi appunto da Radio certo. Blackout vi seguiamo e seguiamo anche le altre lotte su tutto il territorio. Grazie mille.
Grazie mille, grazie, ci riaggiorniamo.
Ciao.
I keep moving when she arrives. If you ever heard what I heard in my mind, never tried, you'll cry, that's a lie, you would die. I don't wanna ever come down from a high. I am in the best seat from time and the next breed. If you come and come at me directly, you don't need
no. Ci sono dei problemi tecnici, troppi tasti in questo mixer. Ok, siamo giunti al termine della nostra puntata. Vi do un'ultima news. Vabbè, vi ricordo appunto questa mobilitazione che c'è stata ieri, di cui seguiranno aggiornamenti. E invece segnaliamo la 2 giorni di salute popolare che avverrà negli spazi di Labà e del Laboratorio di Salute Popolare a Bologna il 4 e 5 giugno. dove si discuterà di salute relazionale, salute dal basso e scambi, scambio sulle criticità che le diverse realtà che appunto stanno portando avanti spazi e pratiche di salute popolare hanno avuto nei confronti delle istituzioni del sistema sanitario. Detto ciò, noi vi salutiamo e ci rivediamo in via del tutto eccezionale. Ah, non è vero, noi il 7 ci saremmo dovute essere veramente, è oggi che...
Oggi, sì, era oggi,
sì,
che
oggi siamo eccezionali.
Oggi siamo ma in realtà siamo eccezionali sempre, diciamo, pure.
Siamo eccezionali. E quindi ci rivediamo martedì 7 a Ricongiunzioni, sempre alle 18:30.
E continueremo a parlare del tema della tossicità in tutte le sue sfaccettature, perché sono veramente tantissime.
Esatto. Intanto buona serata a tutte, a tutti, e buon aperitivo.
Ciao.
Scusate, in realtà mi sono dimenticata di dare una news, ovvero adesso mi passano il telefono per dire cose giuste e non cavolate. Allora, l'11 e 12 giugno a Leoncavallo ci sarà contatto, ovvero delle giornate di pratiche di resistenza e liberazione per la salute mentale e oltre, con incontri, workshop, concerti, cene, banchetti, appunto l'11 e 12 giugno a Leoncavallo a Milano. No, non è solo la clinica che cura, ma diciamo che siamo proprio, dobbiamo fare tutto e tutti. So